ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Benvenuti a questa puntata speciale di ONG in radio Network del Sud. Un progetto dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Un podcast ideato in occasione del Giorno della Memoria, dedicato a tutte le vittime dell'Olocausto, che ricorre il 27 gennaio. Vi invitiamo quindi all'ascolto di questo progetto di ricerca e di approfondimento, prodotto in collaborazione con il Liceo Bassi di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dal titolo Parole per non dimenticare. Buon ascolto.
Verso la fine del 1930, a Milano, in via Spinasse a numero 5, abitavano alcune famiglie di religione ebraica. La casa era quella detta di ringhiera, cioè alla fine di ogni rampa di scala c'era un lungo ballatoio dal quale si entrava in ogni singolo appartamento, che consisteva in due locali, la cucina e la camera da letto. Il bagno era in comune sul ballatoio. Noi abitavamo al terzo piano ed eravamo fortunati, perché il nostro appartamento era situato prima dell'inizio della ringhiera. Era più grande, tre stanze, ed aveva il bagno interno. Il nostro nucleo familiare era formato da mio padre, Dana Salomone, da mia madre, Bottol Marcuna, che noi chiamavamo Margherita. Poi venivo io, Mosè Moise, che nel 1938 avevo 7 anni, mio fratello Samuele di 5 anni e mia sorella Stella di 1 anno. Poi c'erano i nonni, genitori di mio padre, Dana ed Esther Saffatti. Le porte del nostro appartamento erano sempre aperte e si può dire che tutti quelli che abitavano al terzo piano venivano a casa nostra a chiacchierare. A fianco del nostro portone c'era un bar che aveva un giardino con il pergolato e un grande campo di bocce. In estate dalla ringhiera ci divertivamo a guardare le partite di bocce e nelle sere calde andavamo a sederci ai tavolini sparsi sulla ghiaia a chiacchierare e bere gazzosa fredda. Ma un giorno arrivai al prato e uno di loro mi si avvicinò e dandomi uno spintone disse: «Tu vai via che sei ebreo!» E tutti gli altri in coro si misero a cantare «Ebreo, ebreo!» Anche nei giorni a seguire, appena mi vedevano mi urlavano «Ebreo, ebreo!» Una domenica mattina capitò una cosa che non ho mai più dimenticato. Stavo andando all'edicola con mio papà, mano nella mano, per comprare il Corriere della Sera e per me il Corriere dei Piccoli. Quando passando davanti al prato, i ragazzini cominciarono a urlare «Ebreo, ebreo!» Mio padre fece finta di rincorrerli e loro cominciarono a scappare da tutte le parti come topi. Io mi sentii rassicurato e protetto come da una mano di un gigante. A me fu impedito di andare alla scuola del quartiere che frequentavo. Rimasti senza lavoro, cominciammo a patire la fame, poiché i negozianti non intendevano fornirci generi alimentari a credito.
Mi chiamo Wilhelm Adalbert Osenfield e sono stato un militare tedesco. Ho servito durante il secondo conflitto mondiale. Ho provato a nascondere o salvare molti polacchi, anche ebrei, dalla Polonia occupata dai nazisti. Ho stretto rapporti con molti polacchi, cercando persino di imparare la loro lingua. Ho cominciato ad aiutare i polacchi già dall'autunno del 1939, contro il protocollo, permettendo ai prigionieri di guerra polacchi di vedere le proprie famiglie. Ho sfruttato la mia posizione per dare rifugio alle persone, a prescindere dalla propria estrazione, con il rischio di essere arrestato. Il 17 gennaio 1945 mi arresi ai sovietici e fui condannato a 25 anni di lavori forzati per crimini di guerra, semplicemente sulla base della mia unità militare d'appartenenza. Mandai una lettera a mia moglie scrivendo i nomi degli ebrei che ho salvato e la pregai di contattarli per chiedere loro di organizzare il mio rilascio. Nel 1950 il mio nome fu riconosciuto e mi hanno aiutato.
Inizialmente ciascuno di noi veniva identificato con un numero in stoffa, cucito sulle casacche, e in seguito fu difficile identificare i cadaveri perché spesso i vestiti venivano rimossi. Il personale medico quindi cominciò la pratica del tatuaggio sui prigionieri. Il numero veniva apposto sulla parte sinistra del petto o sull'avambraccio. Gli stampi avevano una base in metallo e chiodi appuntiti, disposti in modo da formare un numero o una lettera, combinandoli tra di loro. Queste piccole tessere metalliche venivano inserite in una pinza attraverso la quale veniva perforata la pelle dei prigionieri. Ai buchi della ferita aperta seguiva la posizione dell'inchiostro che per assorbimento penetrava nella pelle.
Non ebbi tempo, per Dio. Ero vivo e forse non mi stava neanche bene. Non mi chiedevo di lui e forse neanche lui di me. Perché avrei dovuto? Dovevo vivere e ripartire. Ripartire senza pelle e senza madre. Io continuavo a vivere, mentre tre politici arrossivano senza ritegno, diventando paonazzi, mentre un tempo avevano vestiti neri. Io comunque incontrai Dio, in TV. Era in una gabbia di vetro, parlava in tedesco, tra giudici ebrei. Io lo guardava, lui si giustificava, Satana gli faceva da avvocato.
Ancora oggi, attraverso parole e immagini, si continua a tenere vivo il ricordo tragico della Shoah. Vi è un percorso iconografico che testimonia come numerosi artisti, attraverso le loro opere, hanno lasciato testimonianza degli errori dell'Olocausto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, artisti e bambini, senza alcuna formazione artistica, creano opere che costituiscono un memoriale fotografico della loro esperienza nel campo di concentramento e nelle tragedie quotidiane. David Doller, deportato ad Auschwitz, fece parte di un corpo speciale formato da ebrei costretti a lavorare per i tedeschi. Doller disegnava illustrazioni. Questa sua condizione lo portò ad essere, suo malgrado, un importante testimone non solo dell'Olocausto, ma anche di come erano organizzati, tanto che i suoi disegni furono utilizzati nei processi nazisti, rivelando, per fare un esempio, le camere a gas ed il loro funzionamento. Le sue opere catturano la realtà bruta ed efferrata, fatta per lo più da racconti narrati, dal momento che le testimonianze fotografiche di quanto avveniva durante la permanenza nei campi di concentramento furono trovate solo successivamente negli archivi. David Doller, con quest'opera, con il cibo dei morti per i vivi, come ogni sopravvissuto, voleva raccontare la storia di chi non ce l'ha fatta, dando loro voce nel linguaggio. In questo autoritratto si raffigura in primo piano, col suo numero identificativo sul braccio ripetuto, laddove in basso a destra si è soliti apporre la firma, mentre si appresta a raccogliere il cibo abbandonato dai che è stato introdotto nelle camere a gas, per gettarlo nel campo delle donne. Doller è spesso presente nelle sue opere, smunto, scavato, spettrale, rafforzando il tragico concetto dell'io c'ero e consolidando l'insopportabile ruolo di testimone.
Era mattina presto e mi chiamano alla finestra. Mi dicono: Francesco, ti vogliono ammazzare. Io domando chi, loro fanno cosa. Insomma, prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale, cercando un altro Egitto. E adesso per la strada la gente come un fiume.
La gente come un fiume. Il terzo reparto celere controlla. Non c'è nessun motivo di essere nervosi, ti dicono agitando i loro sfollagente. E io dico: non può essere vero. E loro dicono: non è più vero niente. Lontano, più lontano degli occhi del tramonto, mi domando come mai non ci sono bambini. E l'ufficiale uncinato che mi segue da tempo mi indica col dito qualcosa da guardare. Le grandi gelaterie di lampone che fumano lente. I bambini sono tutti a volare.
Sono stato uno dei pochi prigionieri a riuscire a scappare da Auschwitz. Nel 1942 stavo lavorando in un campo, quando ho tentato la fuga con altri 50. Sono stato uno dei pochissimi a salvarmi, anche grazie a delle donne del posto che rischiarono la loro vita per aiutarmi. Tutti gli altri, invece, vennero uccisi dai nazisti. Mi nascosi nella foresta e mi trovarono in un campo di grano alcune donne polacche. Mi fecero indossare abiti femminili, mi nascosero in un posto sicuro. Per le successive 7 settimane dopo la fuga, rimasi nascosto in un nascondiglio della soffitta.
quando finalmente riuscì a trovare dei documenti falsi. Ho combattuto nella resistenza polacca fino alla fine della guerra mondiale, nel 1945. Dopo la guerra sono diventato un attore e ho dedicato il resto dei miei giorni a raccontare la vita ai giovani.
I mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiossi del Carmelo di Ecce. Dentro la clausura qualcuno che passava selezionava gli angeli e nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì: gli ebrei non sono uomini.
E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz.
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un pezzo di pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa e andando per via, coricandovi e alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca. I vostri nati torcano il viso da voi.
Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo: come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.